Vogliamo leggere da Giosuè il capitolo 11. Giosuè capitolo 11. Il versetto 23. Giosuè dunque prese tutto il paese, esattamente come il Signore aveva detto a Mosè. E Giosuè lo diede in eredità a Israele, tribù per tribù, secondo la parte che toccava a ciascuna. E nel paese cessò la guerra. Alleluia, che il Signore davvero ci dia di poter dire questo anche per il nostro Friuli, per questa terra che il Signore ci ha affidato. Noi ci troviamo davanti ad un popolo, il popolo di Israele, uscito dalla schiavitù d'Egitto, ha superato l'aridità del periodo nel deserto, un popolo vagabondo, per entrare in una terra loro. Per alcuni potrebbe essere come passare da essere, non so, in infanzia, per vari motivi ho vissuto un po' di tempo, abbastanza tempo, in roulotte, perché poi siamo passati anche noi in una baracca, e poi in affitto, e poi niente, siamo... Qualcuno passa poi ad avere una casa di proprietà e dice: ah, finalmente una casa mia, un posto stabile dove vivrò e, se Dio vorrà, dove morirò, cioè passerò tutti i miei giorni fino alla fine. Israele ha avuto la soddisfazione di conoscere questa crescita, passando dalla schiavitù fino ad avere una terra tutta sua che... per intervento di Dio possiede anche oggi, con capitale Gerusalemme, con tutte le difficoltà politiche che ci sono. E questo territorio Dio l'aveva già ben definito, se vediamo nel primo capitolo di Giosuè, sempre Giosuè il versetto 2, dove Dio si rivolge a Giosuè dicendo: Mosè mio servo è morto, alzati dunque attraverso questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Etiti, sino al Mar Grande, il Mediterraneo, verso occidente. Quello sarà il vostro territorio. E Dio oggi si rivolge alla sua Chiesa dicendo che c'è un territorio che noi dobbiamo conquistare. Anche adesso mi ha colpito ancora una volta questa frase: e ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do. Il Signore non dice: vi do tutto, oh, camminate, dove mettete il piede, dove avanzate, vi do quel terreno. Dio poteva operare in altro modo, ha scelto di coinvolgere pienamente il popolo nei suoi disegni, ha scelto di rendere partecipe il popolo di questa grande vittoria. E oggi il Signore si rivolge a ciascuno di noi, perché ci mettiamo davanti a tutto il territorio che il Signore ha già disposto per noi. Ha già preparato una statura cristiana, ha già stabilito dei ministeri, dei doni, il frutto dello Spirito. però Dio non opera così per conto suo. Chiedi sempre la massima collaborazione per noi, anche perché collaborando con Lui. E proprio questo è il mezzo che Dio usa per farci arrivare alla statura che ha preparato per noi. Questo territorio, io volevo leggere, poi ho detto, ma non posso. Torniamo nel capitolo 12 di Giosuè, che chiude per molti versi il libro di Giosuè. Qui finisce la cronaca, poi ci sono le parti più amministrative. Il capitolo 12, non so se vi devo leggere, guardate questo brano. Questi sono i re del paese che Giosuè, i figli di Israele, batterono di qua dal Giordano occidente, da Baal Gad, nella valle di Libano, fino alla montagna Brule che si eleva verso Seir, paese che Giosuè diede in possesso alla tribù di Israele, secondo la parte che ne toccava ciascuno, nella zona montuosa, nelle regioni basse, nella pianura, sulle pendici, nel deserto e nelle regioni meridionali, il paese degli Etiti, degli Amorei, dei Cananei, dei Ferizzei, degli Ivei, dei Gebusei, il re di Gerico, il re di Ai vicino a Betel, il re di Gerusalemme, il re di Ebron, il re di Yarmut, il re di Lachis, il re di Eglon, il re di Gezar, il re di Debir. Vedete i nomi qua e mi fate leggere tutto questo elenco. Hanno preso possesso di tutti questi paesi passo per passo. E il Signore chiama ciascuno di noi, ma anche noi come comunità, a prendere possesso di tutti i paesi di questo territorio dove il Signore ci ha chiamato ad operare. La Chiesa di Cristo è una Chiesa che avanza, è una Chiesa che prega, come è stato detto anche prima, sia fatta la tua volontà in terra. È una richiesta, una preghiera, una supplica, come è fatto in cielo. Cioè la gloria del cielo deve occupare ogni zona del nostro Friuli, e la Chiesa è chiamata non soltanto a stare insieme riunite come siamo stamattina, non soltanto, lo dico, non voglio, bisogna pregare, però dopo aver pregato, fatto intercessioni come Chiesa, come anche singolarmente, bisogna mettere il piede sul territorio nel nome di Gesù Cristo, bisogna avanzare, perché il nemico che occupa quel posto sia sconfitto. E voglio dire giusto un pensiero, è scritto qua che nel versetto 7 che Giosuè e i figli di Israele batterono tutti questi re. Giosuè ha fatto tanto, Giosuè ha fatto poco. Ripeto, Giosuè ha fatto tanto, Giosuè ha fatto poco. Era il capo lui. Prendo un altro grande personaggio della storia militare, Napoleone. Napoleone ha fatto tanto. Napoleone non ha fatto niente. Cosa ha fatto Napoleone? Oh, erano i fanti, erano i soldati semplici, quelli che non avevano né cavallo né scarpe buone, che hanno combattuto e vinto o perso le battaglie. Sono i soldati semplici che hanno affrontato di persona il nemico. Noi parliamo di grandi re, ma vediamo che se le cose vanno bene, il re viene innalzato, inneggiato in modo speciale. Se il re perde, vediamo che ha sempre dei cavalli pronti per scappare, i fanti di nuovo sono lì, magari morti sul terreno. Dico queste cose perché non deleghiamo altri a fare ciò che siamo chiamati noi, ma forse il rischio più grande non è nella delega, o ci pensa lui, ci pensano loro, ma dobbiamo capire che ognuno di noi è coinvolto nella battaglia e le prestazioni, la disponibilità, lo zelo, la forza, la disciplina del singolo determina l'esito della battaglia. Posso continuare la lettura dal versetto 9? Il re di Tricesimo, il re di Gimone, il re di Tolmezzo, il re di Sauris, il re di Tarvisio, il re di Campoformido, il re di Campobasso, il re di... Oh, avete capito dove siamo chiamati ad operare? Il re di Ramanzacco. Re, tante volte, significa autorità. Non era sempre il re con la corona in testa, specialmente profeticamente, significa l'autorità che domina, l'autorità che signoreggia su San Leonardo, su Matajur. Palmanova, amen. Enimonzo. L'autorità che domina, che regna, magari da secoli, magari da millenni, deve essere conquistato spiritualmente per quanto riguarda la Chiesa. Non deve più regnare l'egoismo, la prepotenza umana, l'immoralità, il prestigio di un uomo, un'autorità spirituale nominata. Noi dobbiamo portare lo Spirito del Signore in questi luoghi per vedere la supremazia, il primato di Gesù affermato nelle piazze, nelle vie, nei negozi, e dobbiamo muoverci a questo fine. Il Signore ci chiama ad essere un popolo militante in ogni sua parte. Pregando anche per questa parola mi sono ricordato di quel grido di Mosè, un grido che mi è molto caro: fossero tutti profeti nel popolo di Israele, fossero tutti evangelisti, pastori, ma il ruolo singolo nessun uomo lo può affidare. Però il Signore affida dei compiti, affida un cuore ad ogni persona nata di nuovo, affida una parte della sua opera perché sia davvero collaboratore di Gesù Cristo, e assieme a Gesù impara. Un po' come un professore universitario qui a Udine che dice: io non spiego niente a nessuno, non ho tempo per gli studenti a spiegare a questi qua che non capiscono niente. Ho parlato in termini abbastanza forti, ha detto: io lavoro, io mi do da fare, faccio le mie ricerche, vado avanti con i miei progetti, se gli studenti vogliono starmi vicino, gloria, non ha detto gloria a Dio, era felice, questo era il suo metodo. Lui lavorava e permetteva agli altri di lavorare con lui. Non so se mi piacerebbe avere un professore così, ma abbiamo Dio così, che lavora e ci permette di stare vicino a lui. E la vittoria è del Signore. Però cosa dice Giosuè? Dai, Giosuè, prendi tu la spada. Vado io o vai tu, Giosuè? Giosuè, vai tu. Ed è la stessa cosa. O va Gesù a combattere contro Gerico, o andiamo noi. Tanto siamo insieme, rivestiti della stessa autorità, la stessa potenza. E ognuno di noi ha l'obbligo, come servi del Signore, come persone che confessano la Signoria di Gesù, di partecipare a quest'opera. Se no diventiamo Abbiamo una parte triste, il capitolo 22 sempre di Giosuè. È triste. Versetto 1 del capitolo 22. Allora Giosuè chiamò i Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di Manasse e disse loro: voi avete osservato tutto ciò che Mosè, servo del Signore, vi aveva ordinato, avete ubbidito la mia voce in tutto quello che vi ho comandato. Tornate di là del Giordano. Così volevano. Volevano vivere nella parte del deserto. Ci è sufficiente, ci basta. Non chiediamo altro. Fratelli, che questo sentimento non sia in noi. Uno dei motivi perché leggo la Bibbia, uno dei motivi perché prego, uno dei motivi perché faccio parte di queste chiese, vengo il più spesso possibile, è che voglio prendere possesso di tutto ciò che Dio ha preparato per me. E credo che anche voi avete lo stesso spirito. Non mi basta quello che sono, non è sufficiente avere un pezzettino di terreno dove mi sento al sicuro. Io voglio essere ubbidiente al Signore in ogni cosa. Voglio raggiungere la statura che Dio ha preparato per me. E so benissimo che non ci sono ancora. Forse un po' si è mosso da quando ho conosciuto il Signore, ma non ho raggiunto ancora quella statura piena, completa, che Dio desidera per me, che ha disposto già per me, dandomi anche la Chiesa con la ricchezza anche delle parole. Gloria a Dio, stamattina ho chiamato una testimonianza, sono venuti avanti in quattro. E gloria a Dio per questi fratelli che sono venuti avanti. Perché la Chiesa, non il pastore, e non gli anziani, non i profeti, non gli apostoli, ma la Chiesa esiste per il perfezionamento dei santi. Perfezione significa in modo biblico siamo ciò che Dio vuole che siamo. Ovviamente ad un bambino chiede una cosa diversa da quello che chiede ad un giovane. Ad un giovane non chiede le stesse cose che chiede a uno che è nella fede da 50 anni. La Chiesa esiste per il perfezionamento dei santi. Perché tutti noi raggiungiamo la statura che Dio ha disposto per noi, perché siamo davvero uno con Dio, uno con Gesù. Gesù, pensate, Gesù desidera, è una cosa troppo grande, Gesù desidera che siamo uno con Lui, come Lui, Gesù, è uno con il Padre. Signore, abbi pietà di noi. Abbiamo bisogno della Tua grazia, abbiamo bisogno. Altro che una spinta, altro che una parola di incoraggiamento, non so cosa abbiamo, di cosa abbiamo bisogno, ma Signore, intervieni perché possiamo raggiungere la pienezza che hai preparato per noi e che non ci accontentiamo di poco. Vorrei andare avanti. Dove leggiamo in Giosuè 12? Altre, dove siamo arrivati? 14. Il re della fornicazione, il re dell'impurità, il re della dissolutezza, il re dell'idolatria, il re della stregoneria, il re dell'inimicizia, il re della discordia, il re della gelosia, il re dell'ira, delle contese, delle divisioni, sete, invidia, ubriachezze, orge, eccetera, eccetera. La mia lettura un po' è andato assieme ad un brano del Galati capitolo 5. Ma voglio dire che questi sono re che noi dobbiamo sconfiggere. Noi ci troviamo in un mondo dominato dalle opere della carne. Ho letto, ho messo in questo brano le parole, i riferimenti trovati in Galati versetto 19, che vorrei indicarvi per farvi osservare una cosa preziosa. Galati capitolo 5, dove proprio ieri sera, preparandomi per oggi, ho notato questa violenza. Il mondo parla di violenza e noi dobbiamo affrontare il mondo allo stesso modo, con violenza, non fisica, certamente non militare, ma con lo stesso zelo. Il versetto 19 del capitolo 5, Galati 5, versetto 9, sono le cose che ho letto prima, sono dei regni che dominano sull'umanità, che caratterizzano l'umanità. Ma guardate il versetto 24. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Altro che violenza. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la fornicazione, che ogni forma di relazioni sessuali, di attività sessuali illecite, fuori del matrimonio soprattutto, impurità, una vita buona sporcata da qualcosa di impuro, un bicchiere di acqua pura con una goccia di veleno, dissolutezza, idolatria, dove Dio viene messo al secondo posto, stregoneria, il ricorso ad altre forze spirituali. E purtroppo anche nella nostra regione l'induismo sta entrando in certe chiese che portano il nome di chiesa evangelica. L'induismo, soprattutto in mille modi, ma anche nella forma del pensiero positivo. Ho visto una foto di un gatto, guarda nello specchio e vede un leone. Il gattino si crede il leone. Pensiero positivo. Non devi pensare che sia un gattino, devi pensare che sia un leone. Ma il mio pensiero era qua, che viene adesso un cane, anche un cagnolino. Cosa fa di quel gattino? Può pensare il gattino quello che vuole, ma il cane se lo mangia per colazione, perché non basta il pensiero positivo. Cosa diabolica, perché si sta sostituendo al Vangelo per il recupero della persona, per la pace interiore, per non avere paura della morte. Devi convincerti con delle pratiche ascetiche. Queste cose entrano, stanno entrando sotto la forma di idolatria, di stregoneria. Io posso credere quello che voglio, ma se quello che credo non corrisponde al vero, sono destinato alla sconfitta. Io non sono figlio di Dio perché ci penso e ci rifletto. Io sono figlio di Dio. La sorella, grazie sorella, mi hai fatto vivere uno dei miei brani preferiti. Siamo figli di Dio perché Dio ci ha dichiarati figli di Dio, non perché io mi metto là pensando io sono prezioso, io sono bello, io sono buono, io vivrò in eterno, dove mi convinco. Sono destinato al fallimento. Io avrò la vittoria quando mi baso totalmente su ciò che Dio dice. E Dio dice che chi crede in me sarà salvato. E chi è salvato, Dio dà di essere non soltanto salvato, tirato fuori da una vita che non poteva neanche essere definita vita, ma ci dà di essere chiamati figli di Dio. tali siamo perché Dio l'ha voluto, perché Dio l'ha pensato e l'ha dichiarato, non quello che voglio io. E la Chiesa deve vivere in questo modo. Inimicizie, discordie, gelosie, questi sono regni che noi dobbiamo distruggere nel nome di Gesù, dentro di noi innanzitutto. Ire, contesi, divisioni, sete, invidie, ubriachezze, orge, eccetera, eccetera, eccetera. Altre simili cose scritto qua. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne e noi dobbiamo andare anche sul territorio che ci ha affidato ieri a Tarcento, ieri nelle carceri, ieri nelle piazze, oggi ancora in questi luoghi, per crocifiggere la carne in noi come si manifesta, ma prendendo autorità sulle forze del male come dominano sul territorio nostro. Queste sono le città che dobbiamo conquistare spiritualmente. C'è una cosa che per certi versi crea problemi, penso per tutti, il modo che Dio ha comandato l'esercito suo di andare a sterminare, non voglio insistere, proprio sto un po' male quando, però se Dio parla in termini così totali, radicali, dello sterminio che dovevano attuare. E anche perché offrivano i loro figli già in sacrificio per placare l'ira degli dèi, perché a nome suo, a nome di qualche deità, promuovevano la prostituzione, la diffusione di mille malattie, le superstizioni. Non voglio, in questo periodo è difficile parlare di questo, ma voglio parlarne nel contesto di ciò che dobbiamo fare noi nella nostra vita, lo sterminio totale, cioè un'intolleranza totale verso ogni forma di peccato, come si manifesta nella sua vita. E perdonatemi, stamattina anche durante la preghiera mi veniva da piangere, perché anche fra di noi ci sono delle persone che hanno intrapreso una via che porterà alla morte, che a novembre dell'anno prossimo saranno già morti perché hanno intrapreso questo cammino o ci stanno giocando. Non è detto che un cristiano debba cadere. È scritto che il cristiano cadrà, ma da nessuna parte è scritto che il credente deve cadere, deve peccare, deve cadere preda di Satana, deve abbandonare la fede. È successo che è scritto che queste cose succederanno, ma come il Signore ha provveduto per noi, possiamo dire che per la sua grazia io persevererò fino alla fine. Io non permetterò al male di entrare nella mia vita. Dove il Signore mi parla della purezza, della fornicazione, che comprende anche i rapporti matrimoniali prima del matrimonio, il Signore sta parlando. Se ascoltiamo la sua voce, se stiamo in silenzio senza discutere tanto con Dio, se scegliamo di operare a modo suo, noi persevereremo fino alla fine e noi passeremo l'eternità con Dio. Mi veniva, scusate, da piangere pensando a certi che hanno iniziato ad andare in una direzione opposta a quello che Dio ha indicato, opposta rispetto alla direzione che avevano preso, che avevano proposto anche ad altri, per mille motivi che non è il caso di elencare adesso. Avranno certamente ragioni. qualcuno non viene più in chiesa perché tu hai parlato male di lui. A parte il fatto che dico, senti, oh, se 100 persone ti parlano male, vattene e fai bene. Ma per una persona, scusate. E mi permetto qualche volta di dire, ma chi ha parlato male di te? Era per caso il pastore? No, 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 no. E allora stai qua, stai nella chiesa dove è stato chiamato, perché puoi cambiare famiglia, puoi andare a vivere altrove, ma il tuo DNA dirà sempre questa è la tua casa. È qui che il Signore ti ha chiamato. Non per niente dopo 50 anni, dal 67, non ancora, sono ancora in contatto con il pastore che mi ha portato alla fede, che mi ha battezzato. Non senti più, devo parlare tramite la moglie, che grida, poi sento come grida dall'altra parte del telefono. Ma anche questo, uno non può rinnegare il luogo dove nasce. Uno può rinnegare i genitori perfino, però rimane figlio di quei due genitori. Così anche nella Chiesa del Signore esercitiamo la massima disciplina, ognuno nei propri confronti innanzitutto. Il Signore vuole che prendiamo possesso di tutto il territorio. Torniamo in Giosuè, chiudo con questo pensiero, torniamo in Giosuè. Il capitolo 11, a conclusione di questa fase, nel versetto 21, in quel medesimo tempo Giosuè si mise in marcia e sterminò gli Anachiti delle regioni montuose di Ebron, di Debir, di Anab, di tutta la regione montuosa di Giuda e di tutte le regioni montuose di Israele. Giosuè li votò allo sterminio con le loro città. Non rimasero più Anachiti nel paese dei figli di Israele. Non ne restarono che alcuni in Gaza, in Gat, Asdod. Sapete come la versione dei 70 ha tradotto la parola Anachiti? Gigantes. Erano dei giganti. Hanno preso possesso di tutti i paesi paesini, però rimanevano ancora i giganti. E anche per questo, scusate, anche la mia età, io mi sto preparando qualcosa, ho visto, ma forse davanti a me ci sono ancora dei giganti che devo sconfiggere. E anche noi, forse, più prego anche per i locali nuovi, più grandi diventa il gigante che abbiamo davanti, più vengono fuori i motivi perché non ci muoveremo mai da questo luogo. C'è questo gigante che compare e cresce addirittura. Ma gloria a Dio, mentre perseveriamo, ciò che è impossibile abbattere, lo vediamo cadere. Un po' come Saul, anche lui abbastanza grande. Quale valoroso poteva affrontare un gigante come Saul? Quale arma? Il Kalashnikov non c'erano, le bombe non c'erano ancora. Quale spada? È bastato un sasso lanciato da un uomo di fede. E vorrei dire anche la statura perfetta di Cristo può apparire un gigante per noi. Però con fede grande così noi vinceremo anche questa battaglia. Hanno trovato dei fossili di questi popoli ed erano veramente enormi, dei veri giganti. Però anche loro sono caduti nelle mani di quelli che confidavano nel Signore. Fratelli, vogliamo anche noi, come Chiesa, prendere coraggio, avere la grinta in famiglia, con una situazione familiare, di legame, il rapporto all'interno della famiglia, rapporto con i vicini, rapporto con l'ambiente di lavoro, la chiesa, il mondo. Vogliamo affrontare il re di questo luogo e vogliamo sottometterci, come abbiamo sentito ultimamente, vogliamo piegarci davanti al re, al capitano degli eserciti celesti, e sarà lui veramente a combattere al nostro fianco. Qui sta la fede. Io mi muovo, ma io ho il gigante vicino a me, che è Gesù Cristo, l'Onnipotente, che può fare ciò che desidera fare. Questo è per la tua vita, per le tue battaglie, per il vuoto che sembra comparire sempre davanti a te quando pensi alla volontà del Signore. Il Signore è con il popolo suo. I giganti, le città, i paesi cadranno davanti a noi. Alleluia. Amen.